Storie di giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.
Oggi parliamo della peggiore ingiustizia che un essere umano può subire: l'espulsione dalla propria comunità in conseguenza di accuse ignominiose e infondate. Ci aiuterà Il Sospetto, il film pluripremiato di Vinterberg, che racconta la storia di un maestro d'asilo, Lucas, abitante da generazioni in un piccolo centro della Danimarca. Capita un giorno che una bambina, la figlia del suo migliore amico, inventa un'accusa sessuale nei suoi confronti e da quel momento tutti i membri della comunità, uno dopo l'altro, cominciano a sospettare di lui. Quel che più colpisce di questa follia collettiva è l'estrema facilità con cui persone che conoscono Lucas da una vita si convincono della sua colpevolezza, come se preferissero credere alle parole della bambina, peraltro confuse e subito dopo ritrattate, piuttosto che approfondire seriamente la faccenda. Quel che sorprende, cioè, è scoprire quanto l'equilibrio che regge la comunità sia debolissimo. Basta una semplice illazione perché l'esistenza di uno dei membri venga distrutta, senza possibilità di difesa. Nessuno vuol sentire le sue ragioni. Lucas, in breve tempo, si trasforma in un appestato che nessuno vuole avvicinare per non sporcarsi con la sua presenza. Perderà il posto di lavoro e la fidanzata. Suo figlio non potrà andare a star con lui e verrà anche arrestato, a seguito delle numerose dichiarazioni inventate da altri bambini dell'asilo. Ma presto la polizia lo rilascia perché le accuse si dimostrano inconsistenti. Lucas torna a casa sua, ma la comunità lo tratta come un lebbroso, impedendogli addirittura di far la spesa. Finché, la notte di Natale, Lucas in chiesa affronta a muso duro il suo migliore amico per chiedere ragione dell'ingiusta accusa che lo sta annientando, nonostante il rilascio da parte della polizia. Questo scontro ha un effetto liberatorio, perché da questo momento il suo amico sembra svegliarsi, gli si riavvicina e dopo di lui, pian piano, l'intera comunità. Tutto bene, quindi, potrebbe dirsi. Lucas è riuscito a dimostrare la sua innocenza e la comunità lo ha nuovamente accolto, tanto che a Lucas viene consentito di abbracciare la bimba accusatrice e suo figlio viene invitato alla battuta di caccia che sancisce l'integrazione del ragazzo nel gruppo degli uomini adulti. Ma non è così. La scena finale, quella della battuta di caccia, si conclude con un fucile spianato, non si vede chi lo imbraccia perché è controsole, che esplode un colpo verso Lucas, mancandolo di poco. Qual è il significato di questa conclusione? Il più immediato, che il sospetto non ha mai fine, che ti rimane appiccicato addosso anche quando tutto sembra essere stato chiarito. Vero, però può anche significare qualcos'altro. E vorrei a questo proposito accennare a un pensiero che mi ha attanagliato per tutto il film. Mi riferisco a quell'angoscia profonda che opprime Lucas e lo spettatore durante l'intera narrazione, al terrore sordo che deriva dal sapere che, da un momento all'altro, la tua comunità può espellerti e tu non puoi farci niente. La tua posizione è debolissima, basta un non nulla, un semplice equivoco per catapultarti in una situazione insopportabile, perché dal consenso dei membri della tua comunità non puoi prescindere. Un vero e proprio inferno. E allora ti accorgi che l'inferno lo vivi ancor prima che qualcosa di brutto ti accada. Lo vivi per la semplice consapevolezza che possa accadere a te. E quindi sei costretto a tappare ogni possibile falla, a darti da fare per consolidare la tua posizione all'interno del gruppo. Ti guardi intorno e finisci col dirigere tutti i tuoi sforzi per rafforzare il consenso all'interno di una comunità che è pronta a crocifiggerti. E allora mi sono chiesto: è stato davvero un bene che la notte di Natale in chiesa Lucas sia riuscito a gridare in faccia alla comunità la propria innocenza e che, pur con le resistenze che abbiamo visto, sia stato poi reintegrato nel gruppo? Non può essere invece che Lucas in questo modo ha perpetuato la propria condanna, dato che ha così certificato ufficialmente l'imprescindibilità del gruppo per lui? Ha sfidato la comunità e gli è andata bene, ha innescato la roulette russa dell'aggressione all'amico che ha sbloccato la situazione a suo vantaggio, ma così facendo ha ammesso di poter esistere soltanto all'interno di quella comunità, cosa che, come abbiamo visto, costituisce già di per sé una condanna infernale, indipendentemente da un'accusa infamante. Eh sì, è già una condanna, perché ti condiziona e ti costringe a vivere nel terrore. E forse allora la scena dell'aggressione all'amico in chiesa, con l'enorme crocifisso che campeggia sullo sfondo, consente di azzardare un'ulteriore spiegazione alla fucilata che conclude il film. Mi è sembrato che Lucas sia sceso da quella croce come se abbia preferito, cioè, consegnarsi al giudizio dei suoi concittadini aggredendo l'amico e accettando la possibilità di una reazione ancor più dura nei suoi confronti. Gli è andata bene, come abbiamo visto, perché l'amico si è pentito ed è iniziata la procedura di reinserimento di Lucas nella comunità. Ma a quale prezzo? Quello della definitiva ammissione di poter esistere solo sotto il tallone opprimente di quella comunità, del suo giudizio e del suo consenso. Lucas, in fondo, scendendo da quella croce, ha rinunciato alla propria libertà perché l'ha consegnata ai suoi concittadini. Lucas si è consegnato a loro con un gesto clamoroso e ha poi atteso la loro reazione, tornando a casa e mettendosi a letto. Come dire, o mi accettate nuovamente o per me è finita. Dipende solo da voi. E allora forse si comprende il motivo per il quale Cristo non è sceso dalla croce 2000 anni fa, seppure espressamente invitato dai capi della sua comunità, che lo avrebbero accolto come Messia. Sarebbe stata la più amara delle sconfitte, la definitiva conferma che per l'uomo non è possibile vivere se non terrorizzato dal proprio gruppo, obbligato a rivolgere tutti i propri sforzi per ingraziarsi la comunità e carpirne l'approvazione. Quanto spreco di energia e di attenzioni. E pensare che, dopo essere stato scagionato dalla polizia ed essere quindi tornato in vita in un certo senso, Lucas avrebbe ben potuto abbandonare quella cittadina, avrebbe potuto cercare altrove un posto dove vivere con suo figlio. Certo, avrebbe dovuto rinunciare a tornare a casa sua e dimostrare ai suoi concittadini l'infondatezza delle accuse subite. Tuttavia, il mancato ritorno e la mancata soddisfazione delle proprie ragioni gli avrebbero permesso di inaugurare davvero una nuova vita, finalmente sganciata dall'imprescindibilità di un gruppo a cui aveva dato tutto se stesso, ma da cui non aveva ricevuto nulla in cambio. E la rinuncia al ritorno a casa avrebbe potuto indurre i suoi concittadini a ritenerlo per sempre colpevole. E questo, Lucas, non ha avuto la forza di accettarlo. Ha cercato fino alla fine l'approvazione della sua comunità e ha voluto sbattere in faccia a tutti la sua innocenza. Tutto questo è molto umano, non lo metto in dubbio. Però poi Lucas non può lamentarsi se questa storia si chiude con un primo piano del suo volto terrorizzato per il fatto di sentirsi ancora sotto il tiro mortale di un fucile puntato su di lui. E invece, per poter vivere la tua nuova vita, non soltanto devi evitare di scendere dalla croce e consegnarti al giudizio dei tuoi concittadini, ma, una volta rinato, devi anche evitare di tornare a casa e presentarti a tutti, accettando magari la maledizione della tua vecchia comunità. Ma solo così potrai liberarti da quel condizionamento che ti lacera nel profondo e che sta alla base della tua infelicità.
Termina anche questa puntata di Storie di Giustizia. L'appuntamento è per settimana prossima con altre due puntate del podcast dell'avvocato Lucio Bongiovanni.
Storie di Giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.